Il cristianesimo così com'è, di C.S. Lewis, copyright 1942. Libro primo. Giusto e ingiusto. Uno spiraglio sul significato dell'universo. Capitolo quinto. Abbiamo motivo di essere inquieti. Pagine da 53 a 58. Ho concluso il capitolo precedente affermando che con la legge morale qualcuno o qualcosa al di là dell'universo materiale agisce su di noi. E immagino che a questo punto alcuni di voi abbiano provato una certa insofferenza. Magari avrete pensato che vi sto menando per il naso, che ho mascherato sotto una veste filosofica quello che alla fin fine si rivela un ennesimo pistolotto religioso. Forse vi siete detti che eravate disposti ad ascoltarmi finché sembrava che io avessi da dire qualcosa di nuovo. Ma se si tratta solo di religione, beh, quello il mondo l'ha già sperimentata e non si può rimettere indietro l'orgoglio. Se qualcuno la pensa così, vorrei dirgli tre cose. Primo, quanto a rimettere indietro l'orgoglio. Vi sentireste presi in giro se dicessi che l'orgoglio si può rimettere indietro e che questa è spesso una cosa molto sensata se l'orgoglio sbaglia? Preferirei però lasciar perdere gli orologi. Noi tutti desideriamo il progresso, ma progresso significa avvicinarci al luogo dove vorremmo essere. E se abbiamo sbagliato strada, andare avanti non ci porta più vicino alla meta. Se siamo su una strada sbagliata, progredire significa fare dietro fronte e tornare sulla strada giusta. E in questo caso, prima si torna indietro e più si progredisce. L'abbiamo imparato tutti con l'aritmetica. Se ho sbagliato una somma dall'inizio, prima lo ammetto e ricomincio da capo e più rapidamente andrò avanti. Non c'è niente di progressivo nella cocciutaggine e nel rifiuto di ammettere uno sbaglio. E a me pare che se consideriamo lo stato presente del mondo, risulti abbastanza evidente che l'umanità ha fatto qualche grosso sbaglio. Siamo su una strada sbagliata. E se è così, dobbiamo tornare indietro. Tornare indietro è il modo più rapido di andare avanti. Secondo, il mio non è ancora, a dire il vero, un pistolotto religioso. Non siamo ancora arrivati al Dio di una qualsivoglia religione, e tantomeno al Dio di quella particolare religione chiamata cristianesimo. Siamo arrivati soltanto a un qualcuno o qualcosa che sta dietro o all'origine della legge morale. Non ci stiamo rifacendo alla Bibbia o alle chiese. Stiamo cercando di vedere che cosa possiamo scoprire da soli su questo qualcuno. E vorrei fosse ben chiaro che quanto scopriamo da soli è abbastanza inquietante. Sul suo conto noi abbiamo due indizi. Uno è l'universo che li ha creato. In base a questo indizio dovremmo concludere, penso, che è un grande artista, perché l'universo è un posto molto bello, ma anche che è un essere spietato e poco amico dell'uomo, perché l'universo è un posto molto pericoloso e terrificante. L'altro indizio è la legge morale che egli ha introdotto nella nostra mente. E questo è un indizio migliore dell'altro, perché si tratta di un'informazione diretta. Scopriamo di più su Dio dalla legge morale che dall'universo in generale. Così come scopriamo di più su un uomo ascoltando la sua conversazione che guardando una casa da lui costruita. Ora, da questo secondo indizio, noi concludiamo che all'essere che sta dietro all'universo preme molto la buona condotta, la correttezza, l'altruismo, il coraggio, la buona fede, l'onestà, la sincerità. In questo senso dovremmo convenire con quanto dicono il cristianesimo e alcune altre religioni, che Dio è buono. Ma andiamoci piano, La legge morale non ci dà alcun motivo di pensare che Dio sia buono, nel senso di indulgente, tenero o compassionevole. Nella legge morale non vi è traccia di indulgenza, è dura come il ferro. Ci dice di agire rettamente e sembra non le importi se ciò è doloroso, pericoloso o difficile. Dio, se assomiglia alla legge morale, non è affatto tenero. Non è il caso, a questo punto, di dire che parlando di un Dio buono intendiamo un Dio che sa perdonare. È prematuro. Soltanto una persona può perdonare e noi non siamo ancora arrivati a un Dio persona, soltanto a un potere che sta dietro alla legge morale e che assomiglia a una mente più che a qualunque altra cosa, ma può essere ancora molto diverso da una persona. Se si tratta di una pura mente impersonale, probabilmente non ha senso chiederle di essere indulgente con noi e di perdonarci, come non ha senso chiedere alla tavola pitagorica di lasciar correre se sbagliamo una somma. La risposta non può essere che negativa, ed è anche inutile dire che se c'è un Dio di questo tipo, una bontà assoluta impersonale, questo Dio non ci piace e non ce ne curiamo. Infatti il guaio è che una parte di noi è schierata con lui e condivide la sua disapprovazione dell'avidità umana, della disonestà, dello sfruttamento. Magari desideriamo che egli faccia un'eccezione nel nostro caso, che per questa volta lasci correre, ma in fondo sappiamo che il potere che sta dietro al mondo, se non abborre realmente e inesorabilmente comportamenti del genere, non può essere buono. D'altro canto, sappiamo che una bontà assoluta, se esiste, non può non detestare quasi tutto ciò che facciamo. E questo è il terribile ginepraio in cui ci troviamo. Se l'universo non è governato da una bontà assoluta, a lungo andare tutti i nostri sforzi sono vani. Se invece lo è, noi ci inimichiamo ogni giorno questa bontà e non abbiamo la minima probabilità di far meglio domani, sicché la nostra situazione è, di nuovo, senza speranza. Di questa bontà non possiamo fare a meno e non possiamo affrontarla. Dio è il solo conforto ed è anche il terrore supremo. Ciò di cui abbiamo più bisogno e ciò a cui più vorremmo sfuggire è il solo alleato che possiamo avere e ci rendiamo suoi nemici. Alcuni parlano come se incontrare lo sguardo della bontà assoluta fosse una festa. Dovrebbero riflettere meglio. La religione per loro è ancora soltanto un gioco. La bontà è la grande salvezza o il grande pericolo, a seconda di come reagiamo ad essa, e noi abbiamo reagito nel modo sbagliato. Terzo punto. Se ho scelto di abbordare il mio vero argomento per questa via traversa, non è stato per abbindolarvi. La ragione è un'altra, ovvero che non si può capire il cristianesimo finché non ci si rende conto dei fatti che sono venuto esponendo. Il cristianesimo dice alla gente di pentirsi e promette perdono. Quindi, per quanto ne so, non ha niente da dire a chi non è consapevole di aver fatto qualcosa di cui pentirsi e non crede di aver bisogno di perdono. Soltanto dopo aver capito che esiste realmente una legge morale e un potere che sovraintende alla legge e che noi abbiamo violato la legge e ci troviamo in torto verso quel potere, soltanto allora, e non un attimo prima, il cristianesimo comincia a parlare. Quando saprai di essere ammalato, darai ascolto al medico. Quando ti sarai reso conto che la nostra situazione è quasi disperata, comincerai a capire di che cosa parlano i cristiani. I cristiani offrono una spiegazione di come siamo giunti alla condizione presente, di odiare la bontà e al tempo stesso di amarla. Offrono una spiegazione di come Dio possa essere una mente impersonale che presiede alla legge morale e al tempo stesso una persona. Ci dicono come le esigenze di questa legge, che né voi né io siamo in grado di soddisfare, siano state assolte per noi, come Dio stesso diventi uomo per salvare l'uomo dal biasimo di Dio. È una storia antica, e se vorrete conoscerla meglio, consulterete senza dubbio persone che hanno maggiore autorità di me per parlarne. Io mi limito a chiedervi di guardare in faccia la realtà, di capire le domande a cui il cristianesimo vuole rispondere, e si tratta di una realtà terrificante. Vorrei che fosse possibile dire qualcosa di più gradevole, ma devo dire ciò che ritengo vero. Sono persuaso, naturalmente, che la religione cristiana sia, alla fine, una cosa di indicibile conforto. Ma non comincia nel conforto, comincia nello sgomento che ho descritto, ed è vano cercare di arrivare a quel conforto senza prima passare per questo sgomento. Nella religione, come in guerra e in tutto il resto, il conforto è l'unica cosa che non si può ottenere cercandola. Se cerchi la verità, alla fine potrai trovare conforto. Se cerchi conforto, non avrai né conforto né verità, bensì soltanto illusioni, lusinghiere e fantasie consolatrici all'inizio e disperazione alla fine. Molti di noi hanno superato le pie illusioni di anteguerra riguardo alla politica internazionale. È ora di fare altrettanto con la religione.